Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
La storia in podcast di Focus.
Ma come vi dicevo, il concetto di economia giocherà un ruolo determinante, perché oltre ad essere la fase della lunga e grande pace, potremmo definirla così, fu anche una fase di profonde difficoltà economiche, o meglio, di macro difficoltà economiche. Passate la storia, ci fu un periodo, quasi all'inizio di questa fase, che la attraverserà alle porte quasi del XX secolo, del Novecento, che sarà la fase della grande deflazione. Dal 1873 al 1996 molti paesi vissero in una profonda crisi. Perché? Perché da un lato c'era una crescente, fiorente industria, quindi un processo di industrializzazione accelerato, figlio appunto della seconda rivoluzione industriale, e dall'altro lato, quando avvengono processi di accelerazione e di cambiamento dell'economia strutturale, i settori grazie ai quali vivevano e sopravvivevano milioni e milioni di persone entrano in crisi. E qual è il settore più di tutti che entra in crisi? Ovviamente il settore primario, l'agricoltura. Ora, noi stiamo parlando di una fase storica, l'ultimo quarto del 1800, dove la stragrande maggioranza degli europei era ancora occupata in agricoltura. Se pensassimo un attimo al fluire cronologico di quanti addetti in agricoltura noi ritroveremo in Italia ancora all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, questo ci fa capire come questo lento processo attraverserà tutta la fase dell'imperialismo europeo fino a quasi alle porte dell'attualità. Però se noi volessimo definire in una frase precisa, secca, chiara, che cosa fu la grande deflazione, non possiamo far altro che utilizzare le parole del famoso economista inglese otto-novecentesco Alfred Marshall, che nel 1888 definì questa fase storica come depressione dei prezzi, depressione degli interessi e quindi depressione dei profitti. Il che significa, tradotto, che tutta l'economia che era basata su un sistema di scambi, di relazioni, di utili e di profitti entra in crisi, perché un nuovo mondo, una nuova rivoluzione sta avanzando. Ora, facciamo un volo pindarico all'oggi. Se noi pensiamo agli ultimi decenni, che cosa è stata la rivoluzione tecnologica, la rivoluzione comunicativa, ma anche tecnologica di per sé? Quanti lavori che 10 anni fa vedevano impegnate migliaia e migliaia di persone oggi non esistono più, grazie o per colpa, scegliete voi il punto di vista, alla rivoluzione tecnologica, alla meccanizzazione, alla robotizzazione di tutta una serie di questioni. Vi faccio due esempi classici. Uno, pensate al casello autostradale, dove oggi voi potete da soli passare, e pensate alla grande distribuzione dei supermercati. Sempre più diffuse e larghe sono le casse self-service. Ecco, all'epoca, esattamente 2 secoli fa, accadde grosso modo la stessa cosa. C'era questo processo veloce di cambiamento, e ogni processo di cambiamento del sistema economico porta con sé dei pregi, ma porta anche delle vittime sacrificali, o meglio sacrificate a questo processo di cambiamento. Ci furono reazioni, ovviamente, perché poi il sistema economico, il sistema internazionale, quando ci sono stravolgimenti così profondi, reagisce in qualche modo. E allora diciamo che le reazioni che molti paesi ebbero furono in parte indotte, in parte, come dire, spontanee, e sostanzialmente le potremmo individuare in due elementi. La prima è, come vi accennavo all'inizio, l'emigrazione. Questa è la fase delle grandi direttrici transoceaniche dell'emigrazione europea, non solo italiana, attenzione, ma europea. Tedeschi, inglesi, francesi, irlandesi, soprattutto sul finire dell'Ottocento, vista la carestia, la filossera, ma non fu filossera, diciamo l'attacco alla patata irlandese, che era il prodotto di sostentamento base dell'agricoltura e della sussistenza di quell'isola, va in crisi, e 4 milioni di irlandesi in pochi decenni si spostano direzione Americhe. E dall'altro ci fu la cooperazione. Ora vedete, sono due elementi chiave: emigrazione e cooperazione. E come vi dicevo all'inizio, in questa fase storica che nasce il concetto di valvola di sfogo che vi ho spiegato, ma soprattutto nasce perché? Perché la rivoluzione industriale raggiunse il picco massimo durante il periodo principale di migrazione da parte del Regno Unito in America, ovvero tra il 1800 e il 1860, e è bene precisarlo con le statistiche, il 66%, quindi 2/3 dei migranti che all'epoca si spostavano direzione Stati Uniti, provenivano dal Regno Unito, e il 22% dall'allora Germania. Ora vedete, nessuno immagina, nessuno ricorda che tra i grandi paesi migratori ci fu il Regno Unito e la Germania. Sono paesi che noi immaginiamo costantemente come paesi di accoglienza, paesi che ricevono migrazione. In realtà tutti i paesi, chi prima e chi dopo, sono stati protagonisti di questo elemento sostanziale. Per quanto riguarda invece il secondo elemento, quello del processo di cooperazione, il modello più importante che ha dato i risultati più duraturi fu, anche in questo caso, il modello tedesco. Perché? Perché è stato rilevato che a inizio secolo, e parliamo del XX, nel 1908, oltre la metà degli agricoltori indipendenti, se volessimo utilizzare un'espressione conosciuta in Italia, dei coltivatori diretti dell'epoca, ma usiamo l'espressione agricoltori, ma diciamo quello che poi diverrà nel secondo dopoguerra italiano il coltivatore diretto, era membro di una cassa rurale. Ora, anche qui, vedete, casse rurali furono quell'elemento che poi si è sviluppato anche nell'Italia repubblicana, ma che in realtà affonda antiche radici già in epoca medievale, sempre in Italia, dove ci furono gli istituti di credito. Tant'è che sostanzialmente le casse rurali e le banche, per come le conosciamo oggi, nacquero in Italia e furono esportate in tutto il mondo. Ma vicino a tutti questi elementi manca l'elemento centrale, perché poi tutto questo sistema non si può reggere e non può reggere dinanzi alle coscienze di un'opinione pubblica che sta divenendo sempre più importante e centrale nella tenuta sociale dei paesi. E quindi il concetto culturale, l'elemento culturale diventa centrale. Quando dico culturale, intendo dire l'elemento narrativo, l'elemento che giustifica quello che si sta compiendo e quello che sta succedendo. E da questo punto di vista noi abbiamo due concetti che potremmo utilizzare. Uno è il concetto di civilization, scegliete voi se preferite francese, l'inglese o civilizzazione, se volete, l'italiano, e l'altro invece è Kultur, tedesco. Perché tedesco? Perché siamo in piena fase del romanticismo tedesco e quindi che giocherà un ruolo culturale determinante in questa fase storica, però se volete definitelo cultura. Ora, questi due elementi che cosa fanno? Il primo, quello della civilizzazione, civilization, viene intesa come azione nella misura in cui inquadra nello stato di civiltà territori e popoli incivili. Detto diversamente, tradotto, che cosa significa? Significa che a un certo punto, attraverso questo concetto, si valuta il tasso di civilizzazione dei luoghi e dei territori. E quindi all'epoca l'eurocentrismo, l'Europa che si vedeva crocevia e punto nodale del mondo, rilasciava, potremmo dire, patenti di civilizzazione. Cioè, noi siamo società borghesi, figlie della rivoluzione francese, abbiamo sconfitto, non in tutti i posti, ma abbiamo tra virgolette sconfitto il regime monarchico assolutista, quindi non c'è più il re, anche se poi i re ci saranno, continueranno, ma saranno monarchie costituzionali, tra virgolette, e noi che siamo figli di questa società borghese, siamo coloro che stabiliscono chi è civilizzato e chi no. Se ritornassimo alla storia antica, anche gli antichi romani definivano coloro che vivevano al di fuori dei confini dell'impero romano, barbari. Ora, come vedete, la storia sembra quasi riproporsi sotto mentite spoglie, diceva il tale. Ecco che si ripropone questo aspetto. La seconda, invece, il concetto di cultura, invece va interpretata come un processo attivo di coltivazione del processo stesso. E quindi, attenzione, diventa il momento di elaborazione delle due nozioni che serviranno a fare cosa? A storicizzare il primato della supremazia europea. E in questa fase, come appena accennato, il romanticismo tedesco, il positivismo poi, giocheranno un ruolo determinante. Ora, traduciamo in parole semplici quello che abbiamo appena detto. Significa che a un certo punto la costruzione culturale determina la dimostrazione storica di una supremazia di un posto rispetto a un altro. Il che significa, tradotto, noi costruiamo strade da molto più tempo, noi abbiamo istituito borse di scambio, noi abbiamo la carta moneta, noi abbiamo le innovazioni, le scoperte scientifiche e tecnologiche, noi abbiamo tutte queste cose che ci fanno ritenere di essere una razza superiore rispetto ad altri popoli. E anche qui è la prima volta che utilizzo la parola razza. Perché? Perché questa è una fase molto delicata nella quale nasce il concetto di razza, nasce il concetto di etnia, nasce il concetto di razzismo, per come lo conosciamo ancora oggi. Facendo una sintesi di tutta questa prima parte, che cosa potremmo dire? Possiamo dire appunto che tre furono i fattori determinanti, almeno di questa prima fase. L'economia mondiale, che abbiamo visto, la cultura, che l'abbiamo visto, e soprattutto il nazionalismo. Il nazionalismo, noi oggi diamo una definizione di nazionalismo, ovvero coloro che sono, come dire, chiusi e rinchiusi nel proprio spazio, contro qualcun altro. Ci sono state negli ultimi anni narrazioni come prima i nostri, America first. Allora vedete, viene prima la mia nazione rispetto alla nazione degli altri. Ora, tutta questa narrazione nasce in questa fase storica, ma nasce con una chiave di lettura diversa. Perché nasce il nazionalismo? Perché in questa fase storica, o addirittura qualche decennio prima, lo sviluppo dell'imperialismo europeo per come l'abbiamo conosciuto, i paesi hanno un problema: unificarsi, mettersi insieme. Non è un caso che proprio in questa fase storica due grandi paesi del continente europeo, Germania e Italia, danno avvio al loro processo di unificazione. Quindi da questo punto di vista Il nazionalismo, nella sua prima fase, viene inteso come la costruzione dello Stato di diritto. Cioè, ci sono delle leggi all'interno delle quali o per le quali o nelle quali tutti debbono riconoscersi. Qualsiasi regione, qualsiasi principato autonomo prima, che adesso si fonde, si lega con quello vicino e crea una nazione, uno Stato unico, ha bisogno di regole uniche, universali, riconosciute e riconoscibili da tutte le diversità che compongono questo nuovo Stato. E allora qui che c'è il nazionalismo, potremmo quasi dirlo sotto l'accezione positiva, ecco, diamo questa connotazione, accezione positiva nel mettere insieme, unire diversità. Dall'altro lato però il nazionalismo subito inizia a diventare aggressivo, perché io devo tenere l'unità delle diversità che ho unito e allo stesso tempo devo contrapporre queste diversità che ho unito ad altre unità e quindi ad altre nazioni. E quindi devo far crescere, e qui ancora una volta il processo culturale, la mia narrazione di nazionalismo che deve dimostrare che questo territorio è un territorio della mia nazione e che si contrappone alle rivalse, alle rivincite di confine che può avere la nazione confinante. Ora, da questo punto di vista, la storia, i conflitti tra Francia e Germania saranno proprio l'essenza totale di questa definizione, che poi potremmo vedere nei decenni a seguire. Ma c'è un elemento di fondo, che è l'elemento spartiacque non solo dell'imperialismo europeo, ma che arriva fino ai giorni nostri, fino alla contemporaneità. In questa fase storica che cosa accade? Accade la definitiva negazione del ruolo dell'immigrazione nella costruzione dello Stato nazionale. Allora, detta così sembra un paradosso, ma è la pietra miliare che cambia anche il profilo narrativo rispetto ai processi migratori che noi ancora oggi conserviamo. Fino alla Rivoluzione francese, 1789, l'immigrazione nel continente europeo era la grande risorsa da trarre. La Francia, che era, diciamo, la superpotenza territoriale dell'epoca, richiedeva con forza l'immigrato perché storicamente ha sempre avuto un problema demografico, perché le guerre, prima di religione e poi di contrapposizione tra nascenti stati-nazione, falcidiava intere generazioni. Ma tant'è che se noi guardiamo già in epoca medievale, le città con gli esuli avevano costruito tutta una serie di sistemi, i cosiddetti primi rifugiati di varia natura, veniva data ospitalità al forestiero. Ora vedete, c'è tutta questa costruzione che arriva fino alla Rivoluzione francese, quindi alle porte dell'Ottocento, dove l'immigrazione era la risorsa. L'emigrazione era la piaga. Veder partire persone significava perdere uomini negli eserciti, significa perdere braccia nei campi da arare, nell'agricoltura. E così via. Con il cambio di secolo e con lo sviluppo crescente e l'accelerazione del processo di industrializzazione, che è poi il motore economico dell'imperialismo europeo, noi abbiamo che cosa? Da un lato si sviluppa l'industria e quindi c'è necessità di braccia e quindi espulsione dal settore agricolo, tant'è che ci saranno paesi dove l'agricoltura verrà lasciata a se stessa, si pensi all'Inghilterra. E allo stesso tempo abbiamo lo spazio urbano, le città che crescono, perché poi le industrie si costruivano o nei luoghi sperduti, ma questo avverrà successivamente, quasi a cavallo tra 8 e 900, più nel 900, dove si produceva l'energia elettrica. Pensate che cosa furono le centrali idroelettriche, ma è una storia che verrà dopo. Ma in questa fase storica ovviamente si concentrano attorno alle città. Concentrandosi attorno alle città, noi abbiamo il processo di inurbamento e quindi abbiamo gente che arriva, gente che viene espulsa dal settore agricolo, il settore industriale che non è ancora fornito di strumenti di tutela, tant'è che a cavallo tra 8 e 900 che nascono i sindacati, per come li conosciamo oggi, no? E allora, vedete, c'è l'insieme di una bomba che sta per esplodere, che noi potremmo tradurre in problemi sociali. E questi problemi sociali fanno nascere e sviluppare il concetto di valvola di sfogo, e quindi l'emigrazione da piaga si trasforma in soluzione. Ora, questo è un passaggio determinante, perché altrimenti non riusciamo a comprendere la portata del fenomeno. Ma soprattutto si aggiunge un altro elemento, perché poi quando si analizzano i processi storici bisogna giocare con una sorta di lente di ingrandimento, o se volete una sorta di zoom, per ingrandire, allontanarsi e avvicinarsi, per vedere i dettagli e vedere l'insieme. Ora, se noi ci allontanassimo con questo zoom, ci allontanassimo con la lente di ingrandimento, c'è un elemento, un fattore determinante, che è quello dell'abolizione della schiavitù, perché il combinato disposto di tutti questi elementi va aggiunto la schiavitù, che tra il 1834, diciamo che a partire dal 1834 viene abolita, non sarà abolito ovunque allo stesso modo e alle stesse velocità, e allo stesso tempo l'abolizione della schiavitù ci fa nascere una forte richiesta di braccia, soprattutto nelle ex colonie americane, ma soprattutto l'imperialismo costruisce anche un altro modello, che è quello della servitù debitoria. Servitù debitoria che va a sostituire sostanzialmente la schiavitù. E che cos'è la servitù debitoria? È sostanzialmente la tratta degli schiavi alla quale assistiamo ancora oggi, nel senso che ci sono persone che tra virgolette si vendono, è come se avessero un debito, fin quando questo debito non viene riscattato e pagato da qualcuno, loro lavorano come se fossero degli schiavi. Una volta riscattato questo debito sono liberi, è un po' quello che accadeva con i patrizi nell'antica Roma. Però diciamo, senza ritornare indietro perché altrimenti ci perdiamo, la servitù debitoria sarà un altro elemento determinante in questa fase. E capiamoci, la servitù debitoria interessò, le cifre non sono certe, ma si parla tra i 13 e i 37 milioni di persone nel mondo, e fu uno strumento legislativo molto utilizzato ad esempio nelle colonie olandesi fino al 1941. Quindi arriviamo ormai a Seconda Guerra Mondiale inoltrata. Però dal punto di vista culturale e di civilizzazione c'è un altro concetto chiave che viene tracciato nelle pagine di Kipling, che è il fardello dell'uomo bianco. Che cosa significa il fardello dell'uomo bianco? In questo noi troviamo condensato tutto quello che abbiamo detto prima, i due concetti, civilizzazione e cultura, e soprattutto processo di storicizzazione, ovvero io utilizzo la storia per giustificare la mia supremazia. E in questo caso, in questa frase, noi troviamo il condensato di tutto. Il fardello dell'uomo bianco. E qual è il fardello dell'uomo bianco? In questo caso l'uomo bianco è l'europeo, in questo caso è il civilizzato che ha sviluppato un processo culturale, tecnologico, economico, e che si deve far carico di civilizzare i luoghi non civilizzati. E qual è il luogo non civilizzato per antonomasia dell'epoca? A parte il continente asiatico, ma l'Africa. Ma perché è l'Africa? Perché qualcuno si potrebbe chiedere, ma che cosa c'è di tanto interessante nel civilizzare o conquistare o spartirsi grossa parte di deserto? L'Africa diventa centrale, come lo è ancora oggi, in parte al continente subasiatico, si pensi all'India. Che cosa ha rappresentato l'India per le casse, per la potenza geopolitica inglese? Perché l'Africa è il grande bacino di recupero di materie prime. La seconda rivoluzione industriale, il capitalismo moderno, ha bisogno di materie prime crescenti, E qual è la fotografia? Se dovessimo narrare una cartolina, dare una cartolina, un post immediato, un tweet secco su quale fu la caratteristica che legò l'Africa rispetto alla rivoluzione industriale, sono le miniere. Si rincorre la conquista di territori per conquistare e controllare miniere. Miniere di carbone, soprattutto. Il carbone diverrà la benzina del processo di modernizzazione ottocentesca. La navigazione da vela si passerà a vapore. I treni, le locomotive andavano a vapore. Le macchine industriali andavano a vapore. Il riscaldamento delle crescenti città europee era a carbone. Ora vedete, il carbone fu il petrolio della fase dell'imperialismo europeo. Controllarlo, gestirlo, significava potenza, significava controllo, significava ricchezza. Tant'è che ancora oggi noi in alcuni luoghi ritroviamo tracce di reti ferroviarie abbandonate, di infrastrutture di base abbandonate, realizzate durante la fase dell'imperialismo europeo, che per l'epoca avevano costi esorbitanti, ma talmente era il profitto che si traeva dall'estrazione tale da giustificare un'infrastruttura che poi alla fine non veniva nemmeno utilizzata se non per quella stretta attività. E quindi, rispetto a tutta questa fase, noi ci ritroviamo vari elementi in questa ricetta esplosiva che è l'imperialismo europeo, fatto ricco di contraddizioni e paradossi. Quindi ci ritroviamo ovviamente la rivalità tra potenze, e quindi ci ritroviamo gli interessi economici, ci ritroviamo la migrazione.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.